Lorenzo mi ha chiesto di presentarmi brevemente, lo farò in stile telegrafico. Allora, sono cresciuto in Belgio, poi ho fatto l'apprendistato come carrozziere, questo è il mio primo mestiere, riparare le macchine, e poi ho fatto la formazione teologica in Danimarca. Là ho conosciuto la mia moglie e dopo 3 anni ci siamo sposati e sono venuto a Winterthur dove abbiamo vissuto un momento. Poi da lì siamo andati a San Gallo per aiutare le 2 comunità di San Gallo e quella di Herisau. E poi da lì siamo tornati di nuovo a Winterthur, da Winterthur a Milano. 9 anni come pastore e poi da Milano a Zugo, da Zugo a Schaffusa, Schaffusa Singen, Germania e poi da lì a Locarno. Dunque sono adesso fra poco 20 anni, a giugno saranno 20 anni che sono in Ticino. E poi ho lasciato la CEP Locarno nel 2016 e poi sono andato a Tusis nella FG Tusis per 2 anni e poi adesso dal 2019 sono itinerante specialmente in Ticino. Ecco, questo è un po' in breve la mia storia. Chiaro che sono vedovo da 8 anni adesso e padre di 3 figli e di 2 nipoti. Come vedete, una vita molto molto piena, molto movimentata, e sono riconoscente e grato al Signore per la mia vita, per quello che ho potuto vivere con il Signore. Questa era la presentazione. In bel mezzo della notte una persona telefona al pastore chiedendo di venire urgentemente a casa sua perché aveva bisogno di lui. Arrivato, il pastore trovò la donna a letto e il pastore preoccupato chiese se stava male, cosa non andava, e lei disse: «Guardi, io non arrivo a prendere sonno». Pastore, cercando di nascondere la sua irritazione, dice: «Ma che ci posso fare io? Come posso aiutarla se lei non arriva a prendere sonno?» E la donna replicò: «La domenica, quando io vengo al culto, mi rilasso e dopo 5 minuti che lei ha iniziato a predicare, io mi addormento in un sonno così molto dolce. Allora, per favore, incomincia a predicare». Allora stamattina, se qualcuno dovesse addormentarsi, sappiate di chi è la colpa. Sarà tutta mia. Però vi garantisco una cosa, che farò del mio meglio affinché questo non avvenga. Ok? E se dovesse capitare, probabilmente sarà mancanza di ossigeno a motivo della maschera. Mascherina. Ok. Una buona notizia. Questo è il tema della predica di questa mattina. E le buone notizie rallegrano il cuore, fanno bene alla psiche delle persone. Infatti, nel libro dei Proverbi, al capitolo 25, si legge «Una buona notizia da un paese lontano è come acqua fresca a una persona stanca e assetata». E io questa mattina ho una buona notizia per ognuno di noi. E per questo leggeremo insieme nel profeta Isaia, nel capitolo 54, i primi 3 versetti. Isaia 54, i primi 3 versetti. giubila, o sterile, che non partorivi. Prorompi in alta grida di gioia, tu che non provavi doglie di parto, poiché i figli della desolata saranno più numerosi dei figli della maritata, dice l'Eterno. Allarga il luogo della tua tenda e i teli delle tue dimore si distendino senza risparmio. Allunga le tue corde e rinforza i tuoi pioli, perché ti espanderai a destra e a sinistra. La tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Questa è la buona notizia. Dio dichiara solennemente il suo amore e la sua fedeltà verso il suo popolo. E io aggiungo ancora il versetto 10 che dice: quand'anche i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, il mio amore non si allontanerà da te, né il mio patto di pace, dice l'Eterno che ha pietà di te. Questa è una dichiarazione solenne da parte di Dio. E questo messaggio che è contenuto in queste parole trasmettono certezza. Sapete, nella nostra Bibbia riveduta, chi ha la Bibbia riveduta in italiano, il titolo di questo capitolo è l'avvenire glorioso d'Israele. Mentre nella traduzione tedesca, in lingua corrente, Hoffnung für alle, è così: die schwere Zeit ist vorbei. Il tempo difficile è passato, non c'è più. Ed è questa la buona notizia. I tempi difficili sono passati per il popolo di Dio. C'è un avvenire glorioso. Dunque potete mettere i due titoli insieme, si completano. E penso che questo sia la realtà, questa è la buona notizia che dice al suo popolo, non solo al popolo di Israele, ma anche a noi, popolo del Nuovo Testamento, che i tempi difficili sono passati e tempi nuovi arrivano, tempi di edificazione, di incoraggiamento, di pace, di gioia, di vittoria. E per questo ci dice: allarga il luogo della tua tenda, fa spazio e sii pronto a ricevere di più. Dio ha preparato di più per noi di quanto abbiamo potuto vivere fino a questo momento. Dio è un Dio misericordioso, un Dio che ama il suo popolo ed è un Dio dell'abbondanza. Io questa mattina vorrei comunicarvi tre cose importanti, che ritengo importanti, partendo proprio da questo testo. Anzitutto che noi umani abbiamo le nostre vedute, abbiamo una visuale umana e incompleta e distorta della vita, di noi stessi, delle situazioni, delle circostanze, di tutto quello che può accadere, noi vediamo spesso una piccola parte e quello che noi viviamo, vediamo, non è sempre la vera realtà. La vista, la visuale umana è limitata ed è spesso soggettiva e io direi con un'immagine che assomiglia a quella della gallina. Sapete, la gallina, pur essendo un volatile, no? Che arriva a muoversi per poco, no? Ha una veduta molto, molto limitata. Lei vede soltanto quello che c'è davanti al suo becco. E non gioisce degli spazi, di quello che si può vedere attorno. Il suo sguardo è molto ristretto, la sua visuale, il suo campo visivo è molto ridotto. Non solo perché non vola e non può vedere e non vede dall'alto, perché le vedute dall'alto sono diverse, ma la gallina ha una scarsa percezione della profondità e che si traduce in una difficoltà di stima delle distanze. E l'uomo spesso è anche un po' così, come la gallina. Vede soltanto quello che ha davanti gli occhi, non vede oltre, non ha una veduta così larga a 360 gradi. Sapete, nel mondo animale c'è ad esempio il gufo che ha una vista molto acuta e a motivo del suo collo che si può girare e ci sono delle specie che arrivano a vedere a 360 gradi. Dunque hanno una veduta molto molto ampia, ma la veduta dell'uomo è molto limitata. Noi vediamo quello che possiamo vedere e valutiamo con i nostri pensieri, con le nostre idee, con le nostre, come dire, convinzioni. Non vediamo oltre, non vediamo l'insieme delle cose. All'uomo manca spesso la visione spirituale. Vediamo quello che è materiale, ma non vediamo quello che c'è dietro, quello che i nostri occhi non vedono e i nostri sensi non percepiscono. Siamo come la gallina. Sapete, la visuale dall'alto di un grattacielo è diversa da quella del primo piano di un palazzo. La visuale su una montagna è diversa se si è giù nella valle. E per questo l'uomo è limitato nel vedere, nel valutare le cose e vede tutto in un modo spesso negativo. Quando Dio parlò a Mosè, si rivelò a lui nel pruno ardente, come reagì? La sua reazione fu: chi sono io per andare dal Faraone e per far uscire il popolo di Israele dall'Egitto? Chi sono io? Io sono scappato dall'Egitto, io ho ucciso un egiziano. Signore, mi sa che tu ti sei sbagliato di indirizzo, di persona, c'è uno scambio qui di identità. E Mosè dice in Esodo 4:10, Signore, ahimè, io non sono un parlatore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato, non è cambiato niente. Mi sa che tu ti sei sbagliato. Mosè vedeva i suoi limiti, vedeva le problematiche che erano sue, faceva un complesso di inferiorità perché non era un predicatore eccellente, faceva fatica a parlare e balbettava. Di conseguenza, chi sono io? Dio vedeva diversamente, probabilmente, no? Oppure quando l'angelo dell'Eterno si presentò a Gedeone, questo giovane che stava lavorando i campi del padre con 12 paia di buoi, l'angelo si presentò e gli disse: l'Eterno è con te, o uomo forte e valoroso. E lui guarda indietro, guarda un po' in tutte le direzioni per vedere dov'era questo uomo forte e valoroso. E poi egli risponde: oh mio Signore, come salverò io Israele? Ecco, la mia famiglia è la più debole di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Ti sei sbagliato di persona. Come vedete, la visuale, il campo di visione di Gedeone era diverso da quello dell'angelo dell'Eterno. E troviamo la stessa cosa con Geremia, il profeta. Quando Dio lo chiamò, lui dice: ahimè, Signore, io non so parlare. Questa è un po' la condizione umana, la nostra condizione. Noi vediamo spesso i difetti, vediamo sempre quello che manca. È come quando se ci si mettesse un bel Emmental davanti a noi e che si vedono soltanto i buchi e non il formaggio. Vediamo sempre quello che manca. Allora che quello che abbiamo è molto, molto di più di quello che noi a volte pensiamo di non avere. E così la domanda che possiamo porci: qual è la mia visuale, il mio campo di visione? Cosa vedo io? Vedo le debolezze, le mancanze, le mie cadute, le mie sconfitte? Cosa vedo in me? Cosa vedo attorno a me? Cosa vedo negli altri? Come valuto le circostanze, le situazioni? Se sono positive, tutto ok? Se sono negative, tutto non ok? È indispensabile avere un'altra visione. E abbiamo cantato poco fa: aprimi gli occhi, Signore. Abbiamo bisogno che i nostri occhi interiori siano aperti per vedere un'altra realtà che è così reale e forse più reale di quella materiale, di quella che i nostri occhi vedono, i nostri sensi percepiscono. C'è la visuale divina. Dio vede le cose in un modo diverso da come possiamo vederle noi. È vero? Dio non ha bisogno di occhiali. Se io mi tolgo gli occhiali, faccio fatica a leggere i miei appunti, no? Lui ci vede bene, anche senza aver mangiato le carote, no? Si dice che le carote sono buone per la vista. Infatti le capre non hanno occhiali, è vero? Dio vede le cose diverse e dice al suo popolo: giubila, o sterile. Dunque la realtà non è così bella. Però dice: giubila, prorompi in grida di gioia, poiché i figli della desolata saranno più numerosi dei figli della maritata, e tu ti espanderai a destra, a sinistra, e possederai le nazioni. Abbiamo bisogno, in qualche modo, di avere un'altra veduta, un altro campo visivo. Sapete, c'è l'aquila nel mondo animale che ha una vista e la più acuta di tutto il regno animale. La vista dell'aquila è dalle 4 a 8 volte migliore della nostra. E un'aquila può individuare un coniglio addirittura a oltre 3 chilometri di distanza. Immaginate. E se il nostro sistema visivo fosse come quello dell'aquila, potremmo vedere una formica dal 10° piano di un palazzo. Immaginate le proporzioni. L'uomo viene al mondo, nasce con gli occhiali scuri. E per questo motivo si vede tutto buio. Anche se non è buio, che il sole splende, si vede tutto scuro. Dio vede le situazioni in un modo diverso. vede le persone, vede noi in un modo diverso. Dove noi vediamo il buio, lui vede la luce. Dove noi vediamo disperazione, lui vede la speranza. Là dove noi vediamo negli altri i difetti, Dio, nella sua grazia, va oltre, vede già quelle persone trasformate. Per questo Dio dice nella sua parola: i vostri pensieri non sono i miei pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. C'è una differenza, sono due mondi diversi. Dio vede giusto, vede bene. Dio vide bene con Mosè. Infatti, Mosè fu un leader straordinario, malgrado i suoi limiti umani, che poté far uscire Israele dall'Egitto. Compì opere meravigliose in Egitto. Fece attraversare il Mar Rosso a tutto il popolo. Dio non si sbagliò. Era Mosè che vedeva tutto nero. C'era un'altra visuale, quella di Dio che conta, non quello che penso io, non quello che vedo io, non le mie valutazioni sono determinanti, ma quello che Dio vede, quello che Dio dice è vero, è reale. Con Gedeone fu la stessa cosa. Lui si vedeva complessato, vedeva solo i limiti. E fu lui, con 300 soldati, 300 uomini, senza spada, senza scudo, senza nessuna arma per combattere, solo con una brocca e una fiaccola, che vinsero il nemico. Dio non si sbagliò, vide bene che in quel giovane così complessato poteva diventare un vero leader per tutto il popolo. Dio vede il potenziale che noi non vediamo, questo potenziale che è nascosto ai nostri occhi. Infatti, quando il profeta Samuele si recò nella famiglia di Isai, prima di per ungere Davide come re, cosa dice Dio? L'uomo guarda l'apparenza, ma Dio guarda al cuore. Il profeta vedeva i figli di Isai, che erano quello è più forte dell'altro, quello è più alto, quello è più capace, quello ha un carattere di ferro. E c'è, no, Dio vede diversamente. Era stato scelto il piccolo, il giovane Davide, che soltanto pascolava le pecore del padre. E la Bibbia è piena di esempi in questo modo. E infatti in Gioele 3:10 Dio dice: il debole dica io son forte, che il povero dica io son ricco. Cosa dice di te? Che sei debole, che cadi ogni tanto, che ci sono dei problemi, delle difficoltà? Che il debole dica io son forte. Incominciamo a togliere questi occhiali scuri e incominciamo a vedere come Dio vede e di vederci noi stessi come Dio ci vede, come dei valorosi, come delle persone coraggiose che hanno un potenziale che Dio ha deposto nella propria vita. E come diceva Davide in un salmo, con Dio noi faremo prodezze. Con Dio io salgo sulle mura. Ci hai provato a salire? L'impossibile non esiste con Dio. L'impossibile diventa possibile. E per questo è importante entrare nell'ottica di Dio. La terza cosa che io vorrei dirvi è che qui troviamo un imperativo. Allarga, sta scritto, le tue vedute. Cambia mentalità. Allarga il luogo della tua tenda. Si distendino i teli. Allunga le tue corde. Rinforza i pioli. È un ordine che Dio ci dà. Se vogliamo uscire dal nostro stato di cecità per entrare nel suo mondo, nelle sue vedute, nel suo piano meraviglioso, dobbiamo cambiare mentalità, dobbiamo cambiare il nostro modo di vedere le cose. In questo testo Dio utilizza la metafora della tenda. Avete visto poco fa. È chiaro che non è quella di campeggio che qui il testo fa riferimento, la tenda di campeggio che noi conosciamo, le tende così grandi dove si fanno anche delle manifestazioni, che hanno una struttura fissa. Il testo parla della tenda dei beduini, che è formata di diversi teli, che è possibile allargarla facilmente, perché non è una struttura fissa che non si può allargare. Mentre la tenda dei beduini è possibile allargarla e aggiungere dei teli e fissarla nel terreno. Questa è la richiesta di Dio, che noi allarghiamo le nostre vedute, la nostra mentalità, che noi facciamo spazio nel nostro cuore per l'impossibile, per quello che solo Dio può fare. E di aspettarci cose nuove, cose più grandi. Gesù disse a Natanaele in Giovanni capitolo 1, tu vedrai cose maggiori. Natanaele era stato sorpreso da Gesù perché Gesù ci dice, prima che Filippo parlasse con te, io ti ho già visto sotto l'albero. Ed era così sconvolto. E Gesù dice, quello che tu hai visto adesso è poca cosa, c'è di più, c'è di meglio. Dio ha preparato di più le cose meravigliose che ci sono destinate. E come fare spazio nella nostra tenda, nel nostro cuore? Io penso una cosa molto semplice. Sapete, quando a casa c'è disordine, quando le cose non sono al posto giusto, l'ambiente sembra molto più piccolo, è vero? Se si lasciano le cose di qua e di là, si fa fatica a muoversi. Allora, la prima cosa da fare per allargare, per avere più spazio nella nostra tenda, è quello di mettere ordine. Ordine nella nostra vita interiore, nelle nostre priorità. E se noi incominciamo a fare ordine già nella nostra vita, avremo molto più spazio e di mettere in questo modo le cose giuste al posto giusto. E poi si vive meglio e c'è anche, si guadagna spazio. Tante volte abbiamo tantissime cose inutili in casa, io mi rendo conto, ma quante ce n'ho? E mi fa paura traslocare. Perché in tutti questi anni si sono accumulate tantissime cose che non so neanche che ce li ho, che esistono, ma prendono spazio ovunque. Allora il fatto di eliminare quelle cose che non hanno valore, che non hanno più posto nella nostra vita, ci danno spazio per quelle cose che hanno valore e che Dio vuole che siano nella nostra vita. Cosa possiamo eliminare nella nostra vita? Quali sono le vere priorità che dovremmo avere nella nostra vita? Abbiamo bisogno di entrare, di vedere come Dio vede. E per questo è importante occuparci della parola del Signore, conoscere questa parola, meditarla, leggerla, amarla, perché là scopriamo il piano di Dio per la nostra vita. E nella misura in cui noi meditiamo la sua parola, la facciamo entrare in noi, il nostro cuore si allarga. Abbiamo bisogno di occupare la nostra mente con le promesse di Dio. E sapete, la Bibbia è piena, ci sono migliaia di promesse che sono per noi. E tante volte viviamo come dei mendicanti perché non prendiamo sul serio le promesse che Dio ci ha fatto. Il fatto di appropriarci di quelle promesse, di quelle parole che troviamo nella sua parola, cambiano la nostra vita. E incominciamo a vivere meglio e c'è più spazio nella nostra tenda. Allarga il luogo della tua tenda, il tuo modo di pensare. Noi pensiamo a volte in un modo molto ristretto. Non c'è spazio per niente. Abbandona questo tuo modo di pensare tante volte limitativo e troppo terra a terra, troppo umano, e fa spazio ai pensieri di Dio, alle sue parole, alle sue promesse, ed entri in questo modo in una nuova dimensione e potrai scoprire le meraviglie che Dio ha preparato per te, per ognuno di noi. E malgrado i nostri limiti, potremmo vivere cose nuove. Immaginate la storia di Abramo, è vero? Era già anziano, aveva 75 anni quando Dio gli parlò. E pertanto, non era la fine, fu solo l'inizio di un nuovo cammino. Un cammino di fede, e Abramo viene chiamato il padre della fede, e poté vivere cose straordinarie perché diede spazio, credette alla parola di Dio, ubbidì alla parola di Dio. Così, malgrado i nostri limiti umani, perché ce li abbiamo tutti, è vero? Nessuno è perfetto, Dio non ci chiede neanche la perfezione, sapete? Ci chiama di essere noi stessi e di fare affidamento a Lui. E con Lui possiamo superare i nostri limiti e vivere cose nuove, cose stupende. Mosè andò oltre i suoi limiti. Giosuè andò oltre i suoi limiti. Gedeone andò oltre i suoi limiti. E anche noi, se ci accostiamo a Lui, se decidiamo di abbandonare la nostra vecchia mentalità e di accettare quella sua e di vedere le cose come Lui li vede. Io mi fermo qui perché potrei continuare a lungo, ma non voglio stancarvi, ma vorrei solo incoraggiare voi, come incoraggiare me stesso, di fare un passo nuovo, proprio come Pietro quando camminò sulle acque. Non sappiamo dove ci porta, vero, la strada. Non sappiamo come il terreno reagisce sotto i nostri piedi. Però se ci muoviamo secondo l'ordine del Signore, secondo la sua parola, se ubbidiamo, se allarghiamo lo spazio della nostra tenda, se mettiamo da parte i nostri concetti o preconcetti, le nostre idee, le nostre vedute, e accettiamo di vedere come Lui vede, la strada si aprirà davanti a noi e potremo avanzare sicuri, sperimentando la gloria del Signore. Sapete, qualche tempo fa ho iniziato l'anno scorso a scrivere un po' le mie memorie, non tanto per fare chissà quale pubblicità, ma per i miei nipoti, i miei nipotini che sono piccolini, e vorrei lasciare un ricordo dei nonni, di quello che hanno vissuto. E guardando indietro nel tempo mi rendo conto quante belle esperienze, quante vittorie, quanti successi per l'opera di Dio, perché ci si è lanciati ubbidendo e vedendo così il mare aprirsi davanti a sé. Dio è meraviglioso, Dio è fedele, è lo stesso ancora oggi e possiamo vivere cose nuove con Lui. Allarga il luogo della tua tenda, distendi i teli, allunga le corde, rinforza i tuoi pioli e tu ti espanderai a destra e a sinistra e possederai le nazioni. C'è un'eredità che attende ognuno di noi. C'è molto di più da vivere con Dio e noi possiamo viverlo in questo modo, nella nostra vita di ogni giorno. Che Dio ci benedica, ci incoraggi e ci fortifichi. Amen. Posso chiedervi di alzarvi? Vorrei ancora pregare insieme a voi. E se qualcuno desidera, mentre siamo là al nostro posto, di dire al Signore qual è la tua decisione. Se hai deciso stamattina di lasciare le tue vecchie vedute, di entrare nelle vedute di Dio, nel suo campo, e di cominciare ad agire ubbidendo alla sua parola. Signore, grazie perché sei con noi e tu hai solo dei buoni propositi per il tuo popolo, per i tuoi figliuoli, per ognuno di noi individualmente. Sappiamo anche di non meritare niente, tutto è grazia. E noi siamo grati, Signore, perché tu ci hai scelti, siamo il tuo popolo e i tempi passati, negativi, non ci sono più. C'è un avvenire glorioso che ci aspetta. Ci sono le tue promesse, le tue meraviglie e tu desideri lavorare con noi, compiere un'opera meravigliosa. Là dove noi siamo, dove viviamo, in questa nostra città, in questa nostra regione. Grazie, Signore, perché contiamo su di te e vogliamo prendere la giusta decisione e avanzare con te, sapendo che saremo più che vincitori in Cristo Gesù. A te sia la lode, Signore. Amen.